male da concludere la lettura della grande raccolta salomonica. Abbiamo letto il capitolo precedente, ormai siamo abbastanza sintonizzati, abbiamo una certa dimestichezza con questo linguaggio. Vediamo subito. Capitolo 21, una breve serie di tre insegnamenti nei primi tre versetti. Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Qui l'attenzione al re, in quanto è il personaggio che consente in modo indiscusso di affacciarci su un orizzonte ampio che coinvolge la realtà dei popoli, la realtà della storia umana. E qui, vedete, il nostro maestro ci tiene ancora a ribadire che il governo della storia appartiene al Signore, quindi non c'è nessun titolo di preferenza per il re rispetto a altri personaggi che svolgono questa funzione in altri contesti, o a coloro che invece sono semplicemente sudditi o liberi cittadini nel contesto di una realtà sociale istituzionalizzata. È il canale d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Questa affermazione già è stata espressa, e ancora una volta il nostro antico maestro ci tiene a ribadire il valore di questa presenza sapiente. Ecco, il vero sapiente, l'autore di quella rivelazione che conduce la storia umana lungo le strade della conversione alla vita, è proprio lui, il Dio vivente. E subito aggiunge: agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore. Vedete come è costantemente necessario ricorrere a quel discernimento che mette in discussione i criteri umani in base ai quali viene interpretato il cammino della vita, perché agli occhi di ogni essere umano le vie che gli sta percorrendo sembrano, appaiono, vengono considerate come ben orientate, ma chi pesa i cuori è il Signore. E d'altra parte la condizione della storia umana di cui si parlava con quell'accenno così fugace ma anche così preciso nel versetto precedente, la condizione della storia umana passa attraverso il discernimento del cuore umano, che sia il re o che sia l'ultimo suddito di una realtà sociale in questo mondo, è di là che passa quella rivelazione dell'iniziativa di Dio che muove dall'interno la storia umana, sempre, vedete, in vista di quel ritorno alla vocazione originaria alla vita, che è il dono primario per cui Dio, che ha creato il mondo, si rivolge a tutte le sue creature, tutte, nessuna esclusa. E allora qui il versetto 3 aggiunge: praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Qui, come già in tanti altri casi, e non soltanto in testi sapienziali, soprattutto in testi di genere profetico, il culto celebrato secondo le regole previste dalla liturgia nel Tempio è posto in una situazione di marginalità rispetto a quel che significa praticare giustizia e l'equità, che significa esattamente rendersi nella nostra condizione umana, tutti e ciascuno di noi disponibili a quella iniziativa del Signore che è il maestro che discerne il cuore umano. E di seguito, allora, versetti 4 e 5, due insegnamenti che, leggiamo. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi è il peccato. Dove, vedete, qui abbiamo a che fare con una situazione che fa riferimento al comportamento dell'empio, però vedete viene considerato qui come personaggio che trasformato il suo stesso peccato, senza scendere nei dettagli, in un valore così che la posizione dell'empio in realtà viene testimoniata, viene addirittura proposta come un riferimento esemplare nelle cose di questo mondo, quando in realtà il valore, cioè la lucerna in base alla quale è impostato il suo cammino, è esattamente coerente con la superbia che imbriglia il suo cuore, che lo chiude, che lo appesantisce, che lo rende appunto estraneo rispetto a quel discernimento del cuore umano di cui protagonista è il magistero del Signore. E di seguito il versetto 5 aggiunge: i piani dell'uomo diligente si risolvono in profitto, ma chi è precipitoso va verso l'indigenza. Dunque qui ancora un'ambiguità, quella ambiguità messa in risalto nel versetto 4, quando il comportamento dell'empio viene proposto come un valore e addirittura come un modello, e adesso l'intraprendenza, in questo caso geniale forse, generosa forse, comunque un'intraprendenza vuole imporsi come capacità di gestire le cose senza tergiversazioni, in realtà è anche in questo caso un comportamento che viene proposto come modello, ma c'è il rischio di precipitare in una situazione di grave sconfitta. Indigenza, dice qui, chi è precipitoso va verso l'indigenza. L'ambiguità di quelli che nella nostra condizione umana spesso si presentano come modelli, e guarda caso hanno a che fare addirittura con un pietà esasperato o con una presenza così disinvolta e pragmatica nella celerità dei suoi interventi, che in realtà provoca degli squilibri tali per cui le situazioni vanno deteriorandosi. Ambiguità. Di seguito, adesso, versetti 6 e 7, sempre questa attenzione all'ambiguità. Adesso, non per niente siamo ormai giunti al termine della grande raccolta salomonica, assume una rilevanza sempre più fine, sempre più anche bisognosa di uno studio che coglie tutte le sfumature di situazioni che mettono in discussione quello che è essenziale nell'esistenza umana, ma passando attraverso delle testimonianze, espressioni del vissuto che provocano confusione. È il minimo che si possa dire, quando in realtà qui poco prima ci parlava addirittura di un tracollo clamoroso in una situazione di decadenza fino alle macerie. Adesso dice: accumulare tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte. Dunque, ricchezze, anche questo è un valore per il nostro maestro, vedete, la ricchezza è un dato positivo, non c'è dubbio, quello che è importante è non tanto accumulare ricchezze, ma sciogliere i nodi dovuti in quel processo accumulativo, i nodi dovuti alla menzogna che si nasconde spesso anche in maniera molto subdola e molto sorniona, ma è una menzogna capace di determinare di fatto un inquinamento tale per cui quel processo accumulativo addirittura qui è causa di morte. E in seguito, nel versetto seguente, leggiamo che la violenza degli empi li travolge perché rifiutano di praticare la giustizia. Dunque, qui la violenza è l'energia dirompente, prepotente, che di per sé sembrerebbe dimostrare una capacità di intervento e di gestione delle cose che si impone in maniera dominante, ma in realtà quel modo d'essere del prepotente che domina con apparente disinvoltura e anche con apparente successo le situazioni, in realtà è causa di un processo che inevitabilmente, dice il nostro maestro, conduce al frantumarsi delle relazioni. Un travolgimento che è inevitabile conseguenza di quel che significa praticare la giustizia, dove la giustizia è prerogativa inconfondibile dell'iniziativa di Dio, dove la qualità della giustizia è equivalente all'attenzione con cui il giusto si prende cura della debolezza altrui, dove invece la posizione di vanto, di successo, di prestigio goduta da chi occupa la scena, ecco il prepotente, ma prepotente che lì per lì sembra esattamente il modello, ed ecco invece una ingiustizia che diventa inevitabilmente causa di un processo di decadenza che riguarda la persona, che riguarda le relazioni, che riguarda l'impianto della vita sociale. Allora, versetti 8 e 9. La via dell'uomo criminale è tortuosa, ma l'innocente è retto nel suo agire. Dunque, qui questi due insegnamenti che subito leggiamo, il versetto 8 è il primo dei due, mi sembra che il nostro maestro voglia mettere in risalto ciò che è comunque motivo di consolazione, anche nelle situazioni ambigue, nelle situazioni complesse, nelle situazioni problematiche a cui accennavano i proverbi precedenti, la linearità della vita testimoniata dall'innocente, quando invece l'uomo criminale va tortuosamente, dice e contraddice, vive in modo tale da assumere come valore di riferimento non la coerenza del suo vissuto, di quello che dice, di quello che fa, ma assume come valore determinante l'attuazione di quel progetto di vita per cui in ogni caso spetta a lui il dominio delle cose che qui il nostro maestro già descrive come un crimine. E di seguito il versetto 9: è meglio abitare in un angolo del tetto che avere una moglie litigiosa e casa in comune. Anche qui vedete il valore positivo. Prima diceva la vita lineare, senza ricorrere perciò a chissà quali manifestazioni prestigiose, ma quello è un valore di edificazione sociale, e adesso anche una posizione marginale, periferica, come chi abita in un angolo del tetto, è un'immagine molto, molto concreta. Normalmente in un angolo del tetto va a dimorare, non so, una rondinella o un passerotto, ma è meglio abitare su un angolo del tetto, dunque una posizione che colloca quella persona che qui è intravista in una modesta marginalità rispetto a quella che qui adesso viene ancora una volta identificata come l'immagine di una presenza che invece occupa la scena pubblica, ma in maniera molto provocatoria, con una dedizione ai conflitti che sembra davvero inesauribile. Una moglie litigiosa e casa in comune. Versetti 10, 11 e 12. Qui adesso il nostro maestro dice: l'anima del malvagio desidera fare il male. Qui adesso vedete che lui concentra l'attenzione non più semplicemente su una situazione ambigua, su la menzogna di un modello, ma qui fa attenzione a un dissesto che è proprio un degrado che è interno alla coscienza di un essere umano che desidera il male altrui come bene per sé. Questo, vedete, è un caso davvero tragico, no? Ma è un caso che il nostro maestro intravede passando attraverso tutte le situazioni ambigue, le necessarie sfumature per analizzare la situazione in cui si trova il cuore umano, ma lì dove opera il Signore, nel cuore umano, il discernimento del cuore umano, ed ecco, succede anche questo, che l'anima del malvagio desidera fare il male e ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Dove, vedete, se gli altri si trovano a mal partito, l'empio trova in tutto questo motivo per trarne vantaggio, beneficio, motivo di successo, addirittura gratificazione. Questa è una condizione di vita intrinsecamente depravata, non c'è dubbio, e infatti subito dopo aggiunge: quando il beffardo viene punito, l'inesperto diventa saggio, e quando il saggio viene istruito, accresce il sapere. Qui vedete, il nostro maestro non si spaventa, il beffardo, l'uomo cinico, già altre volte abbiamo incontrato questa espressione, è colui che nelle situazioni che gli consentono di comportarsi come l'empio di cui parlava il versetto precedente, con spavalderia, con l'atteggiamento sarcastico di chi compie le imprese che potrebbero essere massimamente depravate, ma con un atteggiamento ironico, quasi colui che la sa sempre più lunga degli altri e può permettersi di sgambettare il resto del mondo. Ebbene, quando il beffaro viene punito, ecco, vedete, il nostro maestro non si spaventa, viene punito, ecco il momento positivo perché sia aperta una strada di valore pedagogico, e in quel caso, vedete, allora l'inesperto diventa saggio. Il nostro maestro non si spaventa mai. Quando il beffardo viene punito, ecco, allora si apre una strada dotata di una potenza pedagogica che coinvolge anche l'essere umano più sprovveduto e più condizionato dai suoi limiti e dalle conseguenze dei suoi errori. E quando il saggio viene istruito, accresce il sapere, si apre una prospettiva di crescita. Ma vedete, c'è di mezzo la smentita, c'è di mezzo la sconfitta, c'è di mezzo la dimostrazione di come è squallida e insopportabile la posizione assunta da quel personaggio, che per di più se ne fa vanto. E allora il versetto 12: il giusto osserva la casa dell'empio e precipita gli empi nella sventura. Vedete, il giusto è messo con la lettera maiuscola all'inizio, anche da voi?
Sì.
È probabile che il giusto qui alluda esattamente a colui che è il protagonista della giustizia, e quindi e davanti a lui il giusto, ecco che l'empio viene coinvolto in un processo di inevitabile decadenza, è la vera disgrazia. Ma è la vera disgrazia, così come è tutta da interpretare in relazione a quella giustizia mediante la quale colui che è il protagonista e colui che opera nel segreto di ogni cuore umano è in grado di compiere quell'impresa che è stata intravista immediatamente prima, per cui quella sconfitta così penosa e drammatica dell'impietà è trasformata in un principio di rieducazione, di conversione alla vita. Allora dice qui, versetto 13: chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Questa sordità è sgradevolissima per il nostro maestro. Questo atteggiamento distaccato, che sembra un atteggiamento signorile, che sembra un atteggiamento di superiorità: chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Questi atteggiamenti che il nostro maestro continua a intravedere, definire, scavare nelle diverse evoluzioni di quelli che sono i pensieri e quindi i desideri e quindi i comportamenti nell'esistenza umana. In più dice adesso, il versetto 14, un regalo fatto in segreto calma la collera. Questo è un fenomeno di corruzione. un dono di sottomano placa il furore violento. E vedete, è una constatazione questa, ed è una constatazione che rimane in sospeso. Tra l'altro, vedete, i due righi sono in parallelo, positivo. Un regalo fatto in segreto calma la collera, si placa la situazione, tutti contenti, un dono di sottomano placa il furore violento, è così che abbiamo risolto il problema, quando qualcuno vuol fare il prepotente e vuole imporre la propria presenza dominante. E vedete, il criterio in base al quale interpretare situazioni del genere è dato da quel che leggevamo nel versetto precedente. Il grido del povero è ascoltato, il grido del debole è oggetto della giustizia. Quando in realtà gli affari poi procedono tramite quelle operazioni di sottobanco. E questo è molto odioso per il nostro maestro, per quanto possa sembrare come una necessità scontata, quasi un dovere amministrativo, cose oggi molto comuni. Allora, versetto 15. È una gioia per il giusto che sia fatta giustizia, mentre è un terrore per i malfattori. Vedete, riprende la questione impostata precedentemente, dove ancora una volta qui questa accenna alla giustizia implica un riferimento a colui che è il protagonista, colui che è il giusto, e cioè esattamente Dio, il Signore. La vittoria spetta a lui, e spetta a lui, vedete, non soltanto come esito finale di un lungo svolgimento che passerà attraverso le generazioni, ma già dentro al presente della nostra vicenda umana. E ce ne rendiamo conto dal momento che quando gli eventi sono piegati in obbedienza a quella giustizia che coincide con l'attenzione al grido del povero, una gioia si manifesta. E vedete, è un criterio che è interno alle situazioni della storia in corso, della vicenda presente, del nostro vissuto, non semplicemente proiettato verso l'escatologia, ma nel corso del cammino. Mentre invece quella giustizia per i malfattori è motivo di fastidio, di disgusto, di protesta, terrore, dice qui. E insiste il versetto seguente: l'uomo che si scosta dalla via della saggezza riposerà nell'assemblea delle ombre dei morti. E allora è vero che quel che nel contesto immediato viene sperimentato come alternativa tra la gioia e la scontentezza, il disgusto, l'afflizione, questo in realtà è come un anticipo di quello che sarà il discernimento ultimo. E qui niente meno l'accenno all'assemblea delle ombre dei morti. Versetto 17, vedete che l'attenzione adesso qui, passando attraverso gli insegnamenti che seguono fino al versetto 21, l'attenzione mi sembra proprio che vada precipitando, se subito con lo sguardo arrivato al versetto 21, chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria, versetto 21. Ebbene, gli insegnamenti che leggiamo adesso sono tutti come inanellati tra di loro, congiunti tra di loro, concatenati tra di loro, in vista di quella misericordia di cui si parla esattamente, espressamente nel versetto 21. Tutto è vano al di fuori della misericordia. Allora si parte dalla ricerca della ricchezza, diventerà indigente chi ama i piaceri e chi ama vino e profumi non arricchirà. Notate, questo è semplicemente una condanna del benessere di cui qualcuno gode in modo abusivo, in modo superfluo, in modo sovrabbondante. Bisogna arrivare alla misericordia, è vana questa ricerca che peraltro comporta un certo compiacimento, gratificazioni di ogni genere, chiama il vino, chiama i profumi, ma è una vanità, e insiste: il malvagio serve da riscatto per il giusto e il perfido per gli uomini retti. Dunque qui dice che le situazioni prendono un'andatura che contraddice l'intenzione originaria, e qui l'intenzione originaria del malvagio, che in realtà si trova coinvolto in una vicenda che premia il giusto. Il perfido dentro a un processo storico che certamente, afferma il nostro maestro, promuove la vita altrui, e tutto questo, vedete, è sempre da intendere in rapporto alla misericordia. Tutto questo è vano, quanti progetti, vagheggiamenti, illusioni, fantasie che deludono, che non corrispondono affatto alla intenzione originaria. E il versetto 19 aggiunge: meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa e irritabile. Dunque è proprio quello che neanche le relazioni primarie, quelle che sono più urgenti per la vita di ciascun essere umano, garantiscono. Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma lo stolto dilapida tutto. Dunque c'è una ricchezza, sì, ma quale? Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria, il versetto 21. Anche la ricchezza accuratamente accumulata, vedete, tesori preziosi, profumi che sono nella dimora del saggio, lo stolto dilapida tutto. Arriva poi il momento che quella ricchezza viene sperperata, perché in quella casa, guarda caso, la casa del saggio, ma in realtà in quella stessa casa, poi la stoltezza occupa spazi piuttosto significativi, e quindi c'è sempre qualcuno che sperpera quello che qualcun altro ha devotamente e sapientemente accumulato. Chi segue la giustizia e la misericordia? Ecco il versetto 21 che ho letto e che rileggo. Tutto è vano al di fuori di questa gratuità. La giustizia è la qualità della relazione che promuove la debolezza altrui, la misericordia è la gratuità di quella capacità di accogliere, di contenere la presenza altrui come parte della propria vocazione della vita. Ma questo è il mistero di Dio, ma questo è il rivelarsi del mistero di Dio, questa è la sapienza. E dunque entrare in relazione con la sapienza e intraprendere quel cammino di discernimento da cui dipende la positiva attuazione della vocazione alla vita significa entrare dentro a questa dinamica che rimette tutto in discussione del nostro vissuto, perché il valore essenziale in base al quale tutto deve essere interpretato è la gratuità del dono che riceviamo e che consente alla nostra esistenza umana di svilupparsi essa stessa come un dono di vita. E allora, versetti 22, 23, 24, tre insegnamenti che leggiamo in continuità, dove leggo: il saggio assale una città di guerrieri e abbatte la fortezza in cui essa confidava. Un'immagine per dire che questa la sapienza del saggio è vigorosa. Assale una città di guerrieri e abbatte la fortezza in cui essa confidava. Dunque non è un atteggiamento remissivo, non è un atteggiamento passivo, rinunciatario, tutt'altro. Però precisa subito, versetto 23, chi custodisce la bocca e la lingua preserva se stesso dai dispiaceri. I dispiaceri sono le angosce, propriamente. E allora qui dice, vedete, in realtà la forza del saggio sta nell'esercitare quella vittoria di cui si parlava il versetto 22, in sé come vittoria interiore. Chi custodisce la bocca e la lingua preserva se stesso dalle angosce. Dunque, la forza. Quindi non abbiamo a che fare con lo scatenamento di una violenza buona che contrasta la violenza cattiva, ma abbiamo a che fare con quel itinerario di discernimento interiore per cui il cammino della vita si sviluppa positivamente in quanto il discernimento dell'intimo è affrontato con pazienza, con coraggio, con disponibilità e in questo modo è la forza che vince e che corrisponde alla vocazione alla vita donata da Dio che si afferma. E il versetto 24, il superbo arrogante si chiama Beffardo, il fanfarone. Egli agisce nell'eccesso dell'insolenza. Dove vedete che qui quel atteggiamento sprezzante è in realtà fragilissimo. Egli agisce nell'eccesso dell'insolenza, ma in base a quel che abbiamo appena letto, non è questo personaggio, per quanto arrogante, che dimostra davvero di essere forte. Non è sua la fortezza, tra l'altro come virtù cardinale, è un atteggiamento scenografico che in realtà può anche incantare le fantasie, ma è un rigurgito di una iniziativa umana che in realtà ricade addosso a se stessa. Egli agisce nell'eccesso dell'insolenza e si trova coinvolto all'interno di questo suo processo interiore dove invece di essere maturato nella forza per come il cuore si è aperto nel discernimento è un cuore che lo ha risucchiato in un vortice di inutilità. E allora, qui dice, versetto 25. Leggiamo anche in questo caso tre versetti. I desideri del pigro lo portano alla morte perché le sue mani rifiutano di lavorare. Adesso l'attenzione è rivolta alle mani in questi insegnamenti che stiamo leggendo, le mani fiacche del pigro. Quante volte già abbiamo incontrato questo personaggio? E mani fiacche, sì, e per dire che nel cammino sapienziale, che è il cammino di ricerca per rispondere alla vocazione alla vita, l'impegno è totale, la fatica è inevitabile ed è una fatica adeguata alle competenze e a tutte le capacità operative di cui la nostra condizione umana è dotata. E insiste, tutta la vita. L'empio, il testo in ebraico non lo dice, come tutta la vita indulge alla cupidigia, è il caso dell'empio comunque, mentre il giusto dona senza risparmiare. Vedete, qui l'alternativa tra le mani chiuse e le mani aperte. nel caso precedente erano mani inutilizzate, adesso sono mani rattrappite, mani trasformate in artigli, è il caso della cupidigia, e d'altra parte ecco il giusto che dona senza risparmiare. Dunque le mani aperte nella disponibilità a fare del proprio vissuto e non dei propri pensieri, dei propri desideri, delle proprie invocazioni oranti, ma fare della concreta attuazione del proprio cammino nelle cose del mondo, un modo di procedere a mani aperte. E il sacrificio degli empi, dice il versetto 27, è un abominio tanto più se offerto con cattiva intenzione. Adesso qui vedete in questo versetto 27 ancora l'attenzione, anche se non si compare esattamente il vocabolo mano o mani, l'attenzione è alle mani aperte nel senso di una offerta per la celebrazione del culto, ma si tratta di un culto menzognero. Il sacrificio degli empi, e questo implica un'offerta, se c'è un sacrificio implica dunque l'uso delle mani per porgere una offerta e quindi la celebrazione del sacrificio, ma è un abominio perché è un culto menzognero. E allora lo stesso atto religioso che passa attraverso l'evento liturgico conferma il disastro di una esistenza umana che cerca di autogiustificarsi e facendo delle mani non già l'atto di porgere occasioni di vita per promuovere la vita altrui, ma tentativi sempre più invadenti, addirittura qui consacrati da una liturgia liturgica, da una liturgia sacrificale, per ricondurre il vissuto dell'offerente alla gestione del suo privato, del suo mondo privato. Il sacrificio degli empi è un abominio, tanto più se offerto con cattiva intenzione. Vabbè. Dal versetto 29 arriviamo al versetto 31, vedete che forse la facciamo. Leggo. Il falso testimone perirà, ma l'uomo che ascolta potrà parlare sempre. Dunque, qui l'accenno a un contesto giudiziario, falso testimone, non è semplicemente qui proclamata la negatività di quella falsa testimonianza, è un abuso per quanto riguarda l'uso del linguaggio, ancora una volta qui dice l'uomo che ascolta potrà parlare sempre, e dunque una testimonianza va considerata non semplicemente l'espressione verbale con cui il testimone si esprime, ma una testimonianza va considerata nel suo valore originario, in quanto è prodotto di un ascolto. L'uomo che ascolta potrà parlare sempre. E allora l'empio assume un'aria sfrontata. L'uomo retto controlla la propria condotta. Vedete, ancora una volta, rispetto alle apparenze che possono essere anche manifestazioni pubbliche di forte valore teatrale, addirittura molto coinvolgenti, ma l'uomo che ascolta, diceva versetto 28. Ecco un testimone, ecco colui che sa finalmente formulare anche un'opinione, dare una parola in rapporto agli eventi di cui è stato spettatore. Ascolta, e adesso dice il versetto che ho appena letto: l'empio assume un'aria sfrontata, mentre l'uomo retto controlla la propria condotta. Dunque, questo atteggiamento su cui tante volte il nostro maestro ha insistito, di disponibilità interiore ad accogliere, a comprendere, a osservare e interpretare dall'interno le situazioni di cui si è spettatore, in cui si è coinvolti. E ancora il versetto 30: non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore. E siamo rimandati alla relazione fondamentale che apre il cuore umano e dunque tutto il vissuto al contatto con il mistero, il timore del Signore. E allora il versetto 31: il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma al Signore appartiene la vittoria. Di seguito allora leggiamo fino al versetto 16 e completiamo così la lettura della raccolta salomonica. Capitolo 22, tre versetti di seguito. Un buon nome vale più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro. Vedete il valore di un essere umano in rapporto al buon nome che lascia di sé e quindi in rapporto alla benevolenza di cui è stato oggetto e di cui continua a essere oggetto nella memoria. La benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro dimostrano il buon nome di quella persona. Il ricco e il povero si incontrano, il Signore ha creato l'uno e l'altro. Qui vedete il valore della creatura umana in quanto tale. A questo riguardo il nostro maestro non ha mai alcuna incertezza. Non è l'essere ricco o povero in base ai criteri dell'economia che distinguono gli esseri umani davanti al Signore. Il Signore ha creato l'uno e l'altro. Ancora il versetto 3: l'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano. Dunque, vedete, il nostro maestro sta considerando il valore positivo della vita in rapporto a quello che sarà il compimento ultimo di essa. E allora qui nel versetto 3 dice che l'accorto si prepara. Sant'Alfonso parlava dell'apparecchio alla buona morte, l'apparecchio alla buona morte. Ecco, e qui è proprio l'apparecchiarsi. Vede il pericolo, si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano, si trovano sprovveduti. E dunque perdono l'appuntamento, sprecano le occasioni. Naturalmente il nostro maestro non pronuncia mai sentenze definitive, non è compito suo, ma sollecita l'acquisizione di atteggiamenti che dall'interno servono a educare il cammino della nostra esistenza umana in modo tale da realizzarsi nella positività corrispondente alla vocazione che viene dal Signore. Di seguito, versetti 4, 5 e 6, frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita. Vedete, qui l'umiltà è la anavà, è la povertà. Allora qui sta dicendo che si tratta è un'impostazione pedagogica ancora una volta di grande respiro, quella che è manifestata nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, si tratta di cogliere i frutti della povertà, i frutti che germogliano solo, sostiene il nostro maestro, nella povertà della vita, là dove il timore del Signore è il valore essenziale che riempie di senso l'esistenza umana. E allora la ricchezza, l'onore, la vita, di seguito spine, tranelli sono sulla via del perverso, che chi ha cura di se stesso sta lontano. Vedete, sempre in continuità con i frutti della povertà, che il nostro maestro considera come quel raccoglimento della vita nella relazione con il mistero del Signore, che si chiama timore di Lui. Significa intravedere spine, tranelli che sono sulla via del perverso, gli imbrogli, gli inganni, gli smarrimenti dovuti all'impietà. Il nostro maestro ha un senso come di compassione per come facilmente ne restiamo imbrogliati, intrappolati, travolti, conquistati. Chi ha cura di se stesso sta lontano da questi imbrogli e abitua il giovane, ecco il versetto 6, vedete, questo diventa un programma educativo, abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà, vedete, quello che ha appreso da giovane resterà come un valore di riferimento fino alla vecchiaia. Dal versetto 7 al versetto 9, il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore. Dunque qui il nostro maestro ce ne parlava in altre occasioni, il rapporto interpersonale che si manifesta attraverso un prestito, e d'altra parte il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore. Dunque quel essere creditore nei confronti del povero, del ricco, in realtà lo rende padrone del debitore, che in questo modo viene schiavizzato, quindi situazione diventa piuttosto amara e contraddittoria rispetto a quel che in tanti modi e in tanti momenti il nostro maestro ha sottolineato, come l'esistenza umana funziona positivamente in quanto è aperta alla relazione, non in quanto è arroccata nella posizione del creditore che schiavizza il debitore. E allora dice: chi semina l'ingiustizia, versetto 8, raccoglie la miseria, e il bastone a servizio della sua collera svanirà. Vedete, lui in questo è molto, molto sereno e molto rigoroso. Chi semina l'ingiustizia raccoglie miseria, e insieme chi ha l'occhio generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane al povero. Nel Vangelo secondo Matteo c'è quasi una citazione di questo versetto. Chi ha l'occhio generoso, l'occhio buono, ecco, e allora sarà benedetto. Vedete, quella vita che è impostata non per schiavizzare, ma esattamente l'opposto, per promuovere. Egli dona del suo pane al povero. E di seguito, versetto 10, leggiamo fino al versetto 12, scaccia il beffardo e la discordia se ne andrà. Quante altre volte già ci ha parlato di questo sbruffone, che è una presenza ricorrente, invadente, che però deve essere tenuta a bada. Il discernimento deve essere costante, perché quel suo modo di fare in realtà suscita discordie, provoca contese di ogni genere e scaccia, e cesseranno i litigi e gli insulti. E di seguito dice: il Signore ama, in ebraico il termine Signore non c'è, ma si intende che il soggetto è Lui, ama chi è puro di cuore, e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re. Dunque, quel che conta è la purezza dell'intenzione. La purezza dell'intenzione, che è esattamente quel che manca al cosiddetto beffardo, che deride, schernisce, dimostra sempre di essere quello che la sa più lunga degli altri, che è a conoscenza dei trucchi a cui bisogna ricorrere per risolvere le situazioni, ed è un pericolo pubblico, mentre il Signore ama chi è puro di cuore, e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re. Gli occhi del Signore proteggono la scienza, ed egli confonde le parole del perfido, dice il versetto 12. Notate che il perfido qui è il traditore, c'è un tradimento. Il tradimento che qui il nostro maestro prende in considerazione riguarda la mia Bibbia parla di scienza, gli occhi di Dio proteggono la scienza, ma la scienza in questo caso, la conoscenza, è il coinvolgimento affettivo, e gli occhi del Signore proteggono quel coinvolgimento che implica appunto l'apertura del cuore e la purezza del discernimento, mentre confonde le parole del traditore, dove è in questione, vedete, il tradimento dell'amore in quanto è il filo conduttore che dà valore positivo all'esistenza umana, dove quel diventare saggio è diventare testimone della gratuità, è diventare strumento della gratuità, è diventare un uomo d'amore, un essere umano che si realizza nella gratuità dell'amore, altrimenti è un tradimento. E che la vita nostra possa tradursi in un tradimento, questo avviene soltanto nel caso di marito e moglie che sono in difficoltà tra di loro, questo avviene proprio là dove la nostra vocazione alla vita è tradita. E di questo parla subito dopo, e ci arriviamo, versetti 13 e 14, il pigro dice: c'è un leone là fuori, sarei ucciso in mezzo alla strada. Dunque, una forma di tradimento della vocazione alla vita, una forma di tradimento di quella che è la vocazione all'amore, alla gratuità della vita nell'amore, e la ritrosia, qui il versetto 13, la scena è molto ironica, no? ma anche molto, molto eloquente. C'è un leone là fuori, sarò io ucciso in mezzo alla strada. Tradimento. La bocca, di nuovo il versetto 14, la bocca delle straniere è una fossa profonda, chi è in ira al Signore vi cade. Qui è la vita come avventura, avete la bocca della straniera. Ricordate che nei capitoli precedenti compariva questa figura della straniera, la maliarda, l'avventura, ecco, altro tradimento. Tradimento è la ritrosia, tradimento è anche l'avventura. La bocca delle straniere è una fossa profonda, chi è in ira al Signore vi cade. E allora gli ultimi due versetti della raccolta salomonica: la stoltezza è legata al cuore del fanciullo. Vedete, il nostro maestro non è convinto che non è che il bambino è automaticamente buono, c'è qualcosa che non funziona, che in un modo o nell'altro esige fin dalla prima infanzia un'adeguata attenzione, una corretta pedagogia. La stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione l'allontanerà da lui. Lui è convinto. Opprimere il povero non fa che arricchirlo, dare a un ricco non fa che impoverirlo. Dunque la positiva crescita nel cammino della vita dipende dal passaggio attraverso quella prova che in un caso si chiama il bastone, ma in un altro caso si chiama le fatiche dovute ai limiti del proprio vissuto, ma la prova è strumento che lui considera massimamente positivo, è strumento comunque necessario, da cui non si può prescindere per crescere nella vocazione alla vita. Se non si affrontano i limiti del proprio vissuto si ingaggia l'impegno necessario per superarli, non si crescerà mai. E l'insegnamento sapienziale è proprio mirato a illustrare il valore di questo conflitto e manifestarne proprio la fecondità, accompagnare il cammino proprio attraverso la testimonianza, il cammino altrui attraverso la testimonianza del proprio vissuto, perché di prova in prova precarietà della nostra esistenza umana sia sempre più aperto e disponibile alla rivelazione della gratuita volontà di Dio che chiama alla vita. Allora sono le 6:30.
Ce l'abbiamo fatta?
Tac.
Ma qui per 24 poi l'ho cominciato, cioè questo è il preambolo.
Sì, adesso queste sono altre raccolte. E vabbè, ne parleremo se Dio vuole. Da giovedì prossimo.